Riprendiamo però, come suggeriva Sofia, dalle strutture mistiche a questo punto, nel senso che vi ricordo, tanto per rientrare un momento nella situazione, che la grande operazione durandiana è quella appunto di collegare inscindibilmente quanto di più, diciamo, incorporeo e spirituale, secondo noi ci sia, quindi la generazione immaginativa, la facoltà immaginale, con il corpo. Dirò, riesce a radicare la generatività simbolica all'interno dei riflessi dominanti corporei. E questo, se ragioniamo nei termini del sapere corporeo di cui abbiamo parlato finora, è perfettamente coerente. Nel senso che una volta che appunto il corpo è stato l'agente del movimento, l'agente dell'azione, l'agente della crescita evolutiva dell'essere umano, fino a poter sviluppare una nuova facoltà, che è una facoltà in qualche misura di astrazione, di ricordo, di accumulazione di dati, ecco, a quel punto il corpo è quello che in qualche modo permette a questa facoltà di esplicarsi. E quindi i gesti precedenti, gesti che implicano una materia, gesti che implicano un rapporto con l'ambiente, questi gesti si caricano di ulteriori significati, non sono più semplicemente manipolazione, ma diventano espressione di qualcos'altro. E come abbiamo visto, uno dei gesti più eloquenti da questo punto di vista è il portare le braccia al cielo. O innalzare qualcosa, o brandire qualcosa, comunque questo è il gesto, che è un gesto che segue la stazione eretta, come dicevamo, è il completamento della stazione eretta per certi versi, no? Pensate a tutti gli eroi, supereroi che abbiamo che volano, non si piegano mai quando devono spiccare il volo, ma si distendono verso l'alto, è normale. Quindi, come vedete, il gesto simbolico che prima si era arrestato alla corporeità connessa alla gravità, grazie alla nostra immaginazione, spesso e volentieri alle nostre tecnologie, ci permette di superare, di andare avanti, di proseguire. E questo gesto è un gesto generatore di simboli, come abbiamo visto. La stazione eretta è ciò che crea l'idea di separazione stessa, no? Perché nel momento in cui mi alzo in piedi, abbiamo detto, creo di fatto l'orizzonte o riconosco l'orizzonte. Crea tutto ciò che è associabile a questo atto. Quindi abbiamo appunto la spada, abbiamo la luce, abbiamo l'ala, abbiamo tutta una serie di simboli, il fulmine, no? Tutti gli attributi della divinità, manco a dirlo, che costellano, dice Dino, ovvero sia stanno, ruotano attorno a questo riflesso, a questo gesto fondante. E in qualche misura esprimono e articolano tutta la ricchezza semantica di questo gesto stesso. Un gesto che appunto è di dominio, ovviamente lo abbiamo interpretato anche così, un gesto di controllo e di separazione. Tant'è che poi sappiamo anche che uno degli attributi, per esempio, della divinità è lo sguardo onnisciente, no? Pensate al famoso Eye in the Sky degli Egizi, pensate al modo in cui abbiamo spesso e volentieri ritratto Dio. Cos'è Dio spesso nell'iconicità dell'arte? È un triangolo con un occhio al centro, che è esattamente lo stesso modo in cui gli Egizi, non tanto per tornare a quello che dicevamo prima, ritraggono una delle principali divinità. Quindi, e l'occhio cos'è? L'occhio è l'organo della separazione. La vista è l'organo della distanza, la vista è l'organo, il senso in assoluto, scusate, la vista è il senso, è l'organo, è l'occhio, vabbè, comunque, la vista è il senso in assoluto più astratto, per certi versi, perché tutti gli altri sensi implicano un contatto fisico. Pensate, il gusto, il tatto, l'olfatto, l'udito. No, sono legati strettamente alla distanza o alla vicinanza con colui con cui hai a che fare. La vista no. La vista, soprattutto grazie alle nostre tecnologie, non so se avete visto ultimamente, sono mesi che compaiono annunci sui social di piccolissimi telescopi che ti permettono di vedere a 8 chilometri, a 12 miglia, lontanissimo, queste zoomate impressionanti. E queste zoomate impressionanti cosa sono? Sono un gesto di controllo e di potere, perché tu guardi qualcuno senza che lui lo sappia. Lo scruti, lo giudichi, puoi prevedere i suoi movimenti, puoi capire quello che sta facendo e sei lontano. No? Più sei lontano e più sei potente. È un po', in qualche misura, la restituzione della questione di Dio, no? Dio è nell'infinito alto, quindi è il massimamente potente, chiaramente, nella nostra costruzione dello spazio, perché lo facciamo noi così lo spazio, non è così lui, siamo noi che facciamo lo spazio così, in parte perché appunto, come dice Dino, essendo... E come dico anch'io aggiungendo qualcosa, dirò, essendo la stazione retta ciò che ci fa essere uomini, tutto ciò che ha a che fare col verticale è valorizzato. Quindi, come abbiamo visto, il cervello che si trova al colmo del capo e del corpo è l'organo per eccellenza e ciò che è in alto vale più di ciò che è in basso. Quindi, per molti versi, troviamo anche qui una delle ragioni per quello che dicevamo prima, no? Che il corpo, pur essendo un cosmo, è in basso e quindi vale meno del cosmo che è in alto. E ci sono delle intrecciarsi di considerazioni da questo punto di vista. Quindi la verticalizzazione valorizzante è una delle nostre strategie, no? Chiaramente, e si riscontra ovviamente anche in tutti i nostri strumenti. Pensate, per esempio, alla piramide sociale. Non è casuale che i migliori stiano in cima. Non c'è nessuna forma di descrizione dei rapporti di potere nei quali chi ha potere è in basso. Chi è in basso è in basso. Lo diciamo in tutte le forme, in tutti i modi, no? Tutta la nostra lingua non fa che confermare questo giudizio di valore implicito sulla posizione nel verticale. Ciò che sale vale, ciò che scende perde. No? Tant'è che i grafici in borsa quando scendono diventano rossi e quando salgono diventano blu. Ce ne abbiamo quanti ne vogliamo di riscontri, sia col colore che con tutto quello che volete. A noi piace salire, tant'è che abbiamo creato questo mito fondante della modernità che è la crescita infinita. Non è casuale. La crescita infinita è l'articolarsi della valorizzazione verticale nelle cose, nel processo. Il processo diventa un processo che non può far altro che crescere. Finché poi non cade, ovviamente, perché è un po' parziale come rappresentazione. Ecco, però, quindi vedete che la troviamo dovunque questa dinamica, no? Quindi dirò, da questo punto di vista, è sovente confermato nei fatti senza particolare difficoltà. Però, appunto, questo è uno, questo è il regime schizomorfo, come abbiamo detto, il regime che genera la separazione, quella che, appunto, abbiamo chiamato e richiameremo spesso Spaltung in tedesco, che è una delle patologie in qualche misura correlate con questo discorso, ma che purtroppo torna abbastanza utile nella descrizione della contemporaneità. Ma poi c'è il secondo. Ora mi pare che si chiamino strutture gliscromorfe, però ve lo risparmierei e le chiamiamo strutture mistiche, molto più semplice, perché hanno a che fare, ovviamente, al contrario, con la confusione. Da una parte c'è il regime della distinzione, il regime diurno, dall'altra c'è il regime della confusione, del caos, dell'annullamento delle differenze, che chiamiamo regime notturno, vedremo, intanto ve lo anticipo, però insomma si fonda su un altro riflesso fondamentale, primordiale, che è l'inghiottimento. Noi, attraverso l'inghiottimento, di fatto permettiamo al mondo esterno di entrare in noi. E vi faccio presente che si tratta di evenienze molto particolari, sebbene pure per noi siano regolarmente ovvie, perché l'ovvio da questo punto di vista è abbastanza traditore. Quali sono le evenienze nelle quali il mondo entra in noi? Il respiro, il nutrimento e il sesso. Non ci sono in linea di massima altre opzioni, perché se il mondo entra in noi in altri modi, di solito lo fa facendoci male, tipo una bella coltellata. Ecco, il mondo è entrato, però non eravamo equipaggiati ad accettarlo. Laddove Nella questione dell'inghiottimento si sostanzia uno dei rapporti più intimi e misteriosi col resto del mondo. Perché non solo noi facciamo sì che il mondo entri in noi, ma poi facciamo sì che il mondo diventi noi. E questo è un aspetto del nutrimento che spesso e volentieri perdiamo di vista, perché se voi prendete una qualunque retorica dietistica, quello che sentirete sarà: quanta energia ti danno gli alimenti? Come se noi mangiassimo solamente per avere energia. E questa è alla base di una delle tante, dei tanti paralleli insensati con la macchina, no? Voi vedete le pubblicità e vedete che al posto del cuore c'è un motore, perché noi intendiamo così la faccenda. È una generazione di energia, visto che noi siamo macchine, le macchine hanno bisogno di energia, però, come no, faccio notare spesso, dalla benzina della macchina non è che si rigenerano le gomme e manco la carrozzeria. Noi invece diventiamo ciò che mangiamo, o ciò che mangiamo diventa noi, nel senso letterale del termine, perché va a creare quegli esseri viventi che diventano parte di noi. Non è solo un problema di energia, non è solo un problema di calorie. Noi lo abbiamo ridotto a un problema di calorie perché abbiamo un immaginario che è bacato da questo punto di vista. Ma quando ci sono le famose retoriche, anche lì, New Age, tutti che ridono, perché è stato uno dei, come dire, modi più eleganti di liberarsi da una serie di considerazioni ingombranti, quella della stigmatizzazione beffarda del New Age. Ma quando tu dici che il tuo corpo è un tempio, è vero. Perché ciò che tu mangi influenza ciò che tu sei. Non fosse altro che a livello fisiologico. Tu mangia tutte schifezze, no? Come forse vi ricorderete, non so se ve l'avevo detto di quel famoso docufilm che uscì qualche anno fa che si chiamava, oddio, come si chiamava? Quello su McDonald's. Non mi ricordo. Era un qualcosa che aveva a che fare
Super Size
col
Me, penso.
super qualcosa. Com'era? Ah,
Sì, Super Size Me.
Super Size Me, esatto, bravo, esattamente quello. Se tu mangi per un mese, non dico tanto, un mese che sembra una banalità, soltanto roba di McDonald's, le tue analisi vanno, no, per stracci di più, sei a rischio vita. L'hanno fermato proprio quello, il protagonista, perché lui aveva detto: vabbè, allora se tutto sommato va bene pure mangiare McDonald's, io per un mese mangio solo da McDonald's. E dopo una ventina di giorni, gli hanno detto: guarda, che se vuoi continuare a mangiare, anche dopo forse è meglio che la smetti perché stanno saltando tutti i parametri. Ma questo, se lo traduciamo in simbolico, o se vogliamo essere più concreti di quanto non siamo di solito, vuol dire che lui era fatto di materiali inadatti, mettiamola così. Non mi verrebbero in mente delle espressioni più colorite, ma ve le risparmio. Però in quel momento lui era massimamente composto di cose sbagliate. Al di là dei parametri, perché anche lì i parametri sono numeri, tanto per cambiare, no? Ma qui parliamo di carne, parliamo di sangue, parliamo di qualità dei tessuti. Se tu mangi male, sei male. Semplicemente perché è così che accade, no? Il momento in cui tu attui la digestione, che guarda caso è uno dei processi più misteriosi in assoluto, perché la digestione di fatto cos'è? È alchimia, è trasmutazione, è far sì che ciò che tu ingurgiti diventi le tue unghie, i tuoi capelli, la tua carne, il tuo sangue, le tue cellule nervose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui parliamo di cose che per una sensibilità simbolica sono enormi. Non a caso queste cose sono al fondo di quasi tutti i riti di quasi tutte le religioni del pianeta. No? Quando Cristo vuole in qualche misura fondare il suo culto, che fa? Una cena. Non è casuale. Perché? Perché cenando tu diventi in parte esattamente come l'altro, perché nella tua carne c'è lo stesso che c'è nella sua. Dimmi, Viviano, ho visto la mano?
Sì, che a questo riguardo può essere utile, diciamo, per questo argomento anche della simpatia, il contatto e la magia. Fraser, l'opera più famosa,
Il
L'albero d'oro,
ramo d'oro?
per
Beh, certo.
esempio, parla della magia simpatica, quindi per contatto, riguardo al cannibalismo spirituale, utilizzato
Certo.
come assorbimento dell'animo e della mente e del corpo dell'altro, che infatti ha smentito tutte quelle teorie occidentali per cui il cannibalismo sia una pratica di nutrimento becero,
Sì,
perché
un po'.
la bella bionda con le cosce appetitose, che in realtà è la persona che si mangia, è una persona molto rispettata, al contrario, non
Certo.
è casuale.
Assolutamente, il cannibalismo da questo punto di vista è l'applicazione di questo discorso nella prassi, perché tu mangi i nemici più, come dire, più rispettati che sei riuscito a sconfiggere e così facendo ti impadronisci di parte delle loro caratteristiche. Quindi è chiaro che è tutto fondato su questo come discorso, no? Ed è la stessa cosa che fa la comunione, ragazzi. La comunione funziona così, solo che è simbolicamente eufemizzata, direbbe Durand. Quindi non hai la carne e il sangue di Cristo, ma hai un equivalente simbolico che è il pane e il vino. Ma è uguale. Non so se sta cosa è chiara. Cioè non c'è nessuna differenza dal punto di vista del fedele del mangiare pane e vino o del mangiare carne e sangue, tant'è che il rito dice esattamente questo. No? Bevetene tutti. Questo è il mio sangue versato per voi e per tutti in nome dell'eterna alleanza, mi pare, figuratevi come sto, che ancora mi ricordo, che ormai è un po' che non frequento, però insomma è quella l'idea. Quindi, no, abbiamo gli esempi sono ovunque. È semplicemente che non li vogliamo vedere, però guarda caso li troviamo dappertutto. Pensate alle espressioni popolari, no? A Roma si dice, ma che abbiamo mai mangiato pane e ceci insieme io e te? O pasta e fagioli o quello che è. E che sembra una cosa, no? Che vorrà dire? Vuol dire esattamente questo, che tra me e te non c'è niente. Perché non c'è nulla che ci leghi, non c'è nessun tipo di vincolo serio, carnale, perché di nuovo qui si rivela quanto per noi sia importante la carne. Al di là di tutto quello che ci raccontiamo, la carne è fondamentale. Tant'è che quando vuoi ottenere qualcosa, conquistare qualcuno, stabilire un rapporto, una relazione, che fai? Vai a mangiare qualcosa insieme. Tant'è che sta succedendo un casino per via del Covid, perché non puoi più andare a mangiare qualcosa insieme. Ma nessuno lo dice il motivo. Parliamo del fatto che ci sono tanti miliardi in gioco, come se ci fossero solo i loro dei miliardi in gioco. Ci sono miliardi di tutti in gioco, tutti stiamo perdendo una montagna di soldi. Il problema è che quel tipo di rapporto è focale per la relazionalità, perché ha un plus valore simbolico enorme, ancora oggi, no? Con tutto quello che ci abbiamo caricato sopra, con la stupefazione da alcol, con le droghe dello stupro, con tutto quello che volete, però comunque quello rimane il ponte che noi abbiamo fra noi e gli altri. Perché nel momento in cui mangi o bevi qualcosa insieme, diventi in parte uguale. E noi sappiamo che abbiamo questa ricerca spasmodica dell'uguale. No? Ecco, lo costruisci l'uguale. Non deve essere un problema di pensiero, non deve essere un problema di convinzioni, è un problema di carne. Dimmi, Francesco.
Professore, ma cioè, questa forza socializzante poi è quella che riporta Simmel io ho letto Sociologia del Pasto addirittura, che mi ha colpito il titolo, mi ha colpito. Cioè, lì proprio Simmel diceva che addirittura anche per l'arabo il fatto di mangiare insieme, che è un qualcosa propriamente esclusivo di una sola persona, poi dopo riunisce tutto quanto in una sola carne e quindi da qui proprio la forza socializzante.
Assolutamente sì, ma come vedi, i pensatori che hanno un certo tipo di sensibilità non possono non accorgersi di queste cose, perché sono talmente palesi, voglio dire, la storia della nostra cultura è una storia di pasti. Se vogliamo, per molti versi. Quindi non ci sono. È sempre stato così. Nel momento in cui vuoi celebrare qualunque cosa che fai, organizzi un pasto, un pranzo, una cena, un festeggiamento dove si mangia. È difficilissimo che non si mangi. Cioè, le culture più, in qualche modo, più, secondo me, raffinate, magari respirano, perché è uguale, no? Pensate al calumet della pace degli indiani. Perché se passavano la pipa? Esattamente per quello. Perché allo stesso modo, no? La stessa aria, abbiamo respirato la stessa aria e siamo uguali. Anche lì, però, è un po' più astratto per certi versi, no? Invece noi siamo gente che mangia, beve, anzi, queste cose qui, no? E abbiamo tutte le famose coppe dell'amicizia, le grolle dell'amicizia, i brindisi. Cioè, ditene una, no? In un qualunque momento in cui c'è bisogno di sottolineare l'importanza di qualcosa, tu mangi. Non sarà mica un problema. Anche, oltretutto, tenete presente che viene da una cultura nella quale mangiare non era proprio sta cosa normale. Noi siamo abituati a mangiare esageratamente, ma nelle culture precedenti mangiavano soltanto pochi, eppure quelli mangiavano non sempre, quindi c'era anche un'eccezionalità correlata alla questione. No? Era il momento nel quale finalmente riuscivi a vedere carne, il momento nel quale riuscivi a mangiare un qualcosa di un po' più elaborato della zuppa che normalmente dovevi scirupparti o delle patate, no? Pensate ai contadini di Van Gogh e tutte queste cose qui. Cioè, il cibo era un lusso per la gran parte della popolazione, a lungo. Quindi, ci sono sopra una serie di questioni enormi su quello che ha a che fare con il cibo, eccetera. E una cultura che non si rende conto della qualità, dell'importanza della qualità del cibo, è una cultura che di nuovo ha una radicale separazione dal corporeo. No? Una cultura nella quale c'è il fast food, il junk food, tutte queste monnezze che riusciamo a trangugiare più o meno serenamente tutti i giorni, è una cultura che sta alacremente lavorando contro se stessa. Nel nome di profitti astratti e di tutta una serie di belle cose, però noi effettivamente stiamo costruendo delle nostre strutture bacate. Perché, ripeto, noi diventiamo ciò che mangiamo. Quindi, se io mangio il cibo spazzatura, il passaggio successivo è che io sono spazzatura. È inutile che famo finta di niente. È così. La simbolica è quella. Va oltre le tue capacità di gestione, di controllo, di censura e via discorrendo. No, è lo stesso discorso identico di quelli che si fanno i tatuaggi della Nike. No? Uno si tatua il baffo della Nike, cosa sta affermando a livello simbolico profondo? Che equivale a un paio di scarpe. E non è bello, da un punto di vista di autostima, di autocomprensione, di autoposizione nel mondo. Non è bello. Capite perché le dinamiche simboliche sono così problematiche? No, perché rivelano cose. Rivelano cose che vorremmo magari, pure a noi stessi sarebbe carino che le rivelassero a volte, però succede raramente, quindi. A un altro che invece è in grado di osservarti con un minimo più di malizia, diciamo, chiamiamola così, rivelano un sacco di cosette interessanti. Quindi, l'inghiottimento, no, è il fondo, diciamo, il gesto, mettiamola così, che descrive le strutture mistiche. Le strutture mistiche, come abbiamo appunto detto, sono le strutture della confusione e dell'annullamento delle distinzioni, perché, come dice sempre la lingua popolare, nello stomaco fa buio. Quindi puoi mangiare quello che ti pare nell'ordine che preferisci, tanto allo stomaco non gliene frega niente, tutto lì finisce. Puoi anche cominciare a mangiare la frutta, poi il dolce, poi un bel piatto di spaghetti, che tanto allo stomaco non gli cambia assolutamente niente, dice la saggezza popolare. I nuovi, diciamo, orientamenti della dietistica e della nutrizione non sono particolarmente d'accordo, però diciamo che sono due punti di vista. Comunque si tratta ad ogni modo di una priorità nell'elaborazione chimica, ma alla fine il problema rimane lo stesso, ovvero sia ciò che è entrato come spaghetti al tonno, hamburger, insalata, finocchi, arance, diventa tutto te, altro. Non so se è chiara questa cosa. Di quello che era inizialmente non resta altro che la parte, come dire, negativa della questione, quella che non ci piace neanche un po', tant'è che vi sfido a trovare una produzione seriale o un film nel quale i protagonisti vadano in bagno, mai. Tu pensi che siano tutti afflitti da stitichezza proprio congenita, perché non è possibile che uno passa, no? C'era 24, non so se lo vedeste ai tempi, che era una delle mie serie preferite in assoluto, 24 ore, lui, Jack Bauer, in 24 ore non andava mai in bagno. E tu dici, cazzo, ma sta facendo la guerra col pianeta, sta sconfiggendo chiunque, lo trattano male, lo piano a carcere, lo percuotono, qualsiasi cosa, questo non fa mai una piega e riparte come se niente fosse. Dici, cazzo, è inumano. E infatti più o meno era l'eroe proprio tragico, vero e proprio, no? Ecco, però tu non te lo figuri l'eroe che va in bagno. È raro. Io mi ricordo solo uno che era un commissario da qualche parte a un certo punto che soffriva di colite, quindi per qualche verso doveva ogni tanto andare in bagno. E fu una cosa talmente eccezionale che ancora me la ricordo, perché non me ne vengono in mente altri di casi di questo genere. Perché con quello noi abbiamo, no, un'altra delle spiegazioni del perché a noi il corpo ci crea delle difficoltà. Perché il corpo resta animale, no? Che ci piaccia o meno, e l'animale fa uso degli escrementi. Non è una cosa che. No, lui ha gli escrementi come strategia e la usa per fare che? Per segnare il territorio, per spaventare gli altri, per. No? Etichettare o segnare luoghi particolari, quindi l'animale non ha nessun problema a fare cacca in giro, anzi, lui proprio, come dire, è uno dei modi più palesi che ha. Noi no, noi abbiamo delle grosse difficoltà. Noi abbiamo trasferito anche questo nel simbolico, quindi quando si dice sta marcando il territorio, lo diciamo in modo delicato, no? Però è come se virtualmente stessimo facendo pipì negli angoli per dire questa è terra mia, non ci puoi venire. La scienza è costruita così. No, la scienza è una perenne attenzione al fatto che gli altri non vengano a dire cose dove comandi tu. Queste sono le specializzazioni scientifiche, che ci piaccia o meno, perché non c'è un fondamento oggettivo, anzi, noi sappiamo con Morin che questo tipo di specializzazione settoriale è nefasta al sapere. Perché non permette scambi, non permette contaminazioni, non permette la crescita del sapere. Però permette che tu ti senta fighissimo nel tuo piccolo orticello chiuso dove sei quello che ha pensato per la prima volta a sta cosa e vuole il titolo, vuole i diritti, è in grado di cacciarti fuori se non la pensi come lui. E questo vale per i partner, vale per gli spazi, vale per le attività, vale per tutto. Noi siamo falsamente non animali. Siamo animali simbolici, siamo animali eufemizzati, quindi non sporchiamo più di cacca le cose, ma lo facciamo simbolicamente, attraverso le battute acide, attraverso le osservazioni, attraverso le cause, attraverso un sacco di strumenti, noi tuteliamo il nostro territorio. E la scienza ne risente in modo estremamente marcato, soprattutto oggi che questa insensata politica dei brevetti ha portato alla, come dire, mercificazione di qualunque cosa. Voi saprete che ci sono quasi tutta la popolazione sarda ha il proprio DNA che è stato brevettato da ditte americane, quindi non è più proprietaria di se stessa praticamente, no? Se vogliamo ragionare sempre in termini simbolici. Questa cosa è raccapricciante. Allo stesso modo, in termini simbolici, è raccapricciante un'ingegneria genetica che generi delle piante che non fanno semi, perché non hanno senso. No? La castrazione eletta a strategia è qualcosa di osceno sul serio, no, noi ci preoccupiamo di tante cose e perdiamo di vista quelle importanti, ma la Monsanto e tutti gli altri hanno creato un obbrobrio simbolico. Quindi capite che, insomma, se cominciamo a ragionare in questi termini, le cose cambiano, le priorità cambiano. Noi stiamo mettendo in atto delle cose che veramente gridano vendetta davanti a Dio, da un punto di vista simbolico. La griderebbero anche da un punto di vista pratico, però stranamente non ci facciamo caso, no? Abbiamo accettato che gli americani abbiano deciso a un certo punto di poter brevettare qualsiasi cosa erga omnes, quindi vanno a rubare le piante ai curanderi in Amazzonia e le brevettano, vanno a cercare delle particolari configurazioni del DNA e brevettano pure quelle, e tu, niente, tu non hai brevettato, non lo sapevi, quindi adesso sei mio, carino. No, teniamole presente queste cose perché quelli sono i problemi, non so altri. La stessa idea, e qui facciamo poi break, che tu chiami queste benedette multinazionali corporations. Non so se vi rendete conto di che significa. Quando sei stato incorporato, torna il corpo, no? E tu che cosa hai incorporato? Altro che Frankenstein, no? Se avete visto The Corporation, che era un altro bellissimo docufilm che vi consiglio caldamente. Hanno detto, vabbè, se sei incorporata ti trattiamo come un essere umano, che tipo di essere umano sei? Sei un sociopate di brutto proprio. Perché tu non concepisci null'altro che il tuo sporco interesse privato. Fine. No? Però l'idea che queste siano incorporate vi dà l'idea del peso della corporeità, che ci piaccia o no. La lingua dice molto più di quello che noi affermiamo. Quindi noi siamo di fatto nelle mani di transformer economici che stanno facendo il bello e il cattivo tempo. Come vedete, i rinvii fra i registri immaginali sono piuttosto facili. Ok, riflettiamo su questa cosa, dopodiché, se ci sono chiarimenti, torniamo per l'ultima sezione. A fra poco. Dunque, andiamo appunto, si diceva, verso la fine dell'archetipologia durandiana, perlomeno della prima esposizione dell'archetipologia durandiana. Abbiamo visto quindi strutture schizomorfe, strutture gliscromorfe e ora strutture sintetiche o mistiche, quelle prima che è più semplice. E queste invece sono le strutture sintetiche. Perché c'è bisogno di struttura sintetica? Perché evidentemente la struttura immaginata da Dunant è una struttura dinamica. E quindi non può come dire, essere costituita da due opt-out, perché è chiaro che tra l'una e l'altra struttura che abbiamo visto fino ad ora ci troviamo di fronte a un regime di chiaramente di opposti. Cioè, una serve a distinguere, l'altra serve a confondere, non c'è nessun tipo di correlazione evidente. Di questa correlazione si occupano le strutture sintetiche, giusto appunto, che si fondano sul terzo riflesso dominante, che è quello del ritmo. E anche qui dobbiamo concentrarci su una, come dire, consapevolezza corporea un po' diversa, perché sapete perfettamente che c'è questo luogo comune per il quale gli afroamericani hanno il ritmo nel sangue, no? Tutte queste cose qui, ma di fatto tutti abbiamo il ritmo nel sangue, no? Abbiamo un cuore che pompa con un ritmo, abbiamo una respirazione che segue un ritmo, abbiamo un'infinità di altri ritmi, tra i quali quello, diciamo, la sintesi è il bioritmo, poi ci sono i ritmi circadiani, ci sono il ritmo giorno-notte, c'è cioè il ritmo delle stagioni, il ritmo dei mesi, delle settimane, degli anni, quanti altri ne vogliamo? Ce ne sono una caterva, noi viviamo nel ritmo. Noi siamo esseri ciclici, anche se. E qui entra in gioco di nuovo un'altra forma di immaginazione, che è l'immaginazione del tempo, ma vedremo che non è casuale che il tempo entri in gioco. La nostra raffigurazione del tempo è quella di una retta. Ed è, credo, una delle mosse più stupide in termini esistenziali che noi potessimo fare. Perché l'immaginazione di una retta non riesce a non convogliare l'idea della fine del percorso, che è quella dalla quale noi tendiamo a scappare. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo, secondo Durand, secondo me, secondo moltissime altre persone, la cultura di fatto è una strategia per convivere con la consapevolezza dell'essere mortali. Questo è. Ancora oggi il nostro problema centrale è fare i conti con ciò che siamo. Noi siamo esseri mortali, aggiungendo con Bulgakov mortali all'improvviso, che è il problema. O forse no, perché certo che se sapessimo quando moriamo, non credo che ci divertiremmo particolarmente, no? Ecco, sono quelle cose che, tutto sommato, meglio non sapere, facciamo finta di niente. Perciò, e sulla mortalità bisognerà poi riflettere magari meglio in un'altra occasione, perché Simmel, tanto per cambiare, che come vedete ha prefigurato gran parte, in qualche modo credo abbia dato una gran parte di forma a ciò che io faccio, perché bene o male ormai sono 30 anni che lo studio, quindi insomma comincia a diventare un po'. E scopro che ha studiato cose che poi di cui mi interessavo da prima, perché insomma abbiamo una specie di Wechselwirkung in atto perenne. E parla di morte, giustamente dicendo che la morte è ciò che ci rende umani, no? Come capovolgere radicalmente il problema e la prospettiva. Perché se non avessimo questa percezione di limitatezza, non faremmo ciò che facciamo. Se io avessi davanti a me l'eternità, perché dovrei scegliere di fare una cosa piuttosto che un'altra? Probabilmente l'eternità porta con sé la stabilità, l'immobilità. Perché fare oggi qualcosa che potrei fare in un qualunque altro momento, da adesso fino all'infinito? Di fatto, sto. Invece noi no, perché noi lo sappiamo, no? Ripeto, anche se facciamo finta in tutti i modi che questo non sia vero, sappiamo perfettamente di avere i giorni contati. Sappiamo perfettamente di avere soltanto una certa finestra di possibilità nel fare, nel pensare, nel creare, nell'interferire, nel fare qualsiasi cosa. E questo ci spinge a creare delle gerarchie, ci spinge a generare valori, perché a quel punto dobbiamo trovare un criterio in base al quale distribuire queste risorse limitate. Non so se capite quanto è importante. No? È tutto lì. È quello che dà forma alla nostra vita come la viviamo, il fatto che si privilegi fare X al posto di Y è una scelta di valore e in ultima analisi è una scelta di attribuzione di risorse temporali, se vogliamo essere brutali da questo punto di vista. Io spendo il mio tempo, che non torna, che ho solo quello, per fare delle cose che mi piacciono, o per fare delle cose che mi chiedono, o per fare delle cose alle quali mi obbligano. Ci sono un sacco di variabili, però di fatto io sono ciò che sono esattamente perché sotto ho questa consapevolezza che mi guida e mi fa fare delle scelte. su che base sceglieremmo se potessimo fare tutto? Sarebbe un po' un problema. Il fatto centrale è che noi non possiamo fare tutto e non potendo fare tutto sarebbe opportuno che facessimo ciò che preferiamo, ciò che ci fa star meglio, ciò con cui siamo più in sintonia. Chiamatelo un po' come vi pare, perché questo è il grande enigma della Bildung, in ultima istanza, no? Perché devi conoscere te stesso? Per diventare ciò che sei. Perché nei millenni abbiamo pensato che tutto sommato quello sia il criterio migliore secondo cui spendere il tempo che abbiamo a disposizione. E magari ha qualche riflesso successivo del quale non siamo al momento al corrente, ma potrebbe rivelarsi perfino utile. Mo' vatte la pesca, no? Quindi capite che la questione è abbastanza anche qui non particolarmente ovvia. Però quello che conta è che siamo esseri ritmici. E il ritmo, nell'ottica delle strutture sintetiche, cos'è? È ciò che gestisce la preminenza dell'uno e dell'altro sistema, dell'uno e dell'altro regime. Il ritmo è ciò che fa sì che a volte ci siano, e qui parliamo di Sorokin, per esempio, delle epoche dirette da un certo tipo di imperativo e altre dirette da un altro tipo di imperativo. Noi siamo una epoca diurna, un'epoca schizomorfa, direi addirittura un'epoca schizofrenica oramai, perché abbiamo talmente accentuato la separazione da averla fatta diventare patologia. Per cui, no, a un certo punto, dice Sorokin, viene poi mutuato da Maffesoli, c'è una saturazione del principio. No, questo principio diventa talmente troppo preminente da diventare, no, ha troppo successo per il suo stesso bene, come si potrebbe dire, e pian piano viene sostituito da altri principi che sono appartenenti all'altro regime. Ed è ciò che stiamo vedendo, purtroppo lo stiamo vedendo nel male noi, non stiamo vedendo il bene del notturno, stiamo vedendo la parte odiosa del notturno, vediamo l'odio, vediamo la ferocia, vediamo l'egoismo, vediamo tutto, no? La stupidità raccapricciante, per favore, quella. Io ogni tanto ripubblico su Facebook una vignetta che dice Stupidity should be painful, e io sono convinto che dovrebbe essere così. Se la stupidità fosse dolorosa, perlomeno ci sarebbe un equilibrio, dice, almeno se non altro soffri. Invece no, sei stupido e fai soffrire me, come dicono tanti altri, no? Questa cosa delle strane meccaniche della stupidità. Se non lo sapete, c'è un librino bellissimo che vi raccomanderei di leggere, che si chiama Allegro non troppo, di uno storico che si chiamava Carlo Cipolla, dove accanto alla storia del caffè, che è bellissima, ci sono le leggi della stupidità umana. Ed è un testo meraviglioso. Tra l'altro, vi faccio presente che, tanto per dare un tocco di qualità alla questione, era una cosa che lui aveva scritto per farne regalo di Natale agli amici. Dopodiché è stata talmente, gli era venuta talmente bene che gli hanno detto: senti, pubblicala, perché veramente non si può tenere qui fra noi, perché è troppo forte. E appunto le leggi della stupidità umana sono purtroppo lì, no? La prima dice: sei sempre circondato da più stupidi di quanto tu non creda. Che è purtroppo, no, per certi versi. Un'altra formulazione del fatto che l'intelligenza sulla Terra è una quantità finita, e di conseguenza più siamo e più tende a diminuire nelle attribuzioni. Ce ne sono tante, insomma, di queste osservazioni relative a questa scarsa avvedutezza che abbiamo. Vabbè, però nel frattempo si diceva delle strutture sintetiche. Quindi il ritmo, da questo punto di vista, è esattamente ciò che troviamo nel Tao una volta che interpretiamo il Tao come un'immagine dinamica, no? Cos'è il Tao? L'abbiamo visto, lo saprete, non serve che mi immagino che lo faccia vedere. È questo simbolo rotondo all'interno del quale ci sono due metà sinuose bianche e nere, ognuna delle quali ha all'interno di sé un puntino del colore dell'altra. Ora, è uno dei simboli più intelligenti che io abbia visto da sempre, credo. Ce ne siamo accorti perché in qualche modo è anche uno dei simboli più diffusi. E tra l'altro non ha neanche dovuto subire il problema della svastica, per cui continua ad essere libero da incrostazioni orrende. Perché vi dicevo che disegna questo? Perché il Tao, nella scelta di essere costruito secondo linee curve e non rette, laddove notate la svastica è tutta angoli retti, anche lì si vedono un po' di differenze, implica cosa? Un dinamismo. quelle due gocce sono due gocce che, se dovessi cominciare a far ruotare il Tao, se io dovessi dinamizzare il simbolo, non resterebbero ferme, ma costantemente si adeguerebbero l'una all'altra. Non solo, ma che succede? Che quel principio che è contenuto opposto, che è contenuto all'interno dell'una e dell'altra, guiderebbe costantemente il giro perché tenderebbe a ricongiungersi con la sua parte originaria. Quindi il puntino bianco andrebbe verso il bianco, il puntino nero andrebbe verso il nero, facendo così farebbe ruotare tutto quanto e avremmo davanti a noi una spirale. No, avremmo davanti a noi una spirale che di volta in volta assume delle configurazioni particolari, diverse. Una volta prevale il bianco, una volta prevale il nero, una volta c'è equilibrio. Tutto questo è il ritmo del tempo. È così che usciamo dall'out-out nel quale ci siamo incastrati attraverso i nostri modi per entrare in un et-et, perché comunque, sempre, in qualunque momento, c'è un contributo dell'altro. No? Come stiamo vedendo, nel primato diurno della nostra cultura c'è stato comunque Simmel, c'è stato Capra, ci sono stati tanti altri che hanno detto non è così. La cultura non è omogenea, la cultura è fatta di correnti, di tracce, di possibili percorsi, tant'è che Benjamin, no? Nel suo essere comunque parte di questo affresco, perché è stato un altro grande emarginato, cosa dice? Parla dell'Angelus Novus, parla del fatto che è possibile recuperare dal passato ciò che non è accaduto perché poi accada, perché il passato è una rassegna di potenzialità inespresse, non è qualcosa che è finito. Perché la spirale implica anche un costante ritorno, anche se a livelli diversi. No? La spirale è un recupero per certi versi ed è anche una nuova possibilità di esistenza. Quindi il discorso delle strutture sintetiche è un discorso anche di grande speranza. No? Ciò che non ha potuto essere, ciò che. Perché noi abbiamo. Ora non voglio starvi a tediare con tutta una serie di punti storici, però se voi andate a studiarvi dirò, al di là delle strutture, ma ci sono tanti altri bellissimi libri, Bosar Archetype, quasi tutto non tradotto purtroppo in italiano, manco a dirlo, però insomma, a parte quello, vi dirà cosa? Che ci sono stati una serie di punti, di snodo, in cui la nostra cultura poteva diventare altro, le grandi opposizioni, tanto per dirne una, Paracelso e Galeno, no? Paracelso aveva un'idea che era molto più olistica, molto più misterica, molto più qualitativa della medicina. Galeno ne ha un'altra, ha vinto Galeno. Ma poi Paracelso è tornato perché l'omeopatia di fatto si rifà a una serie di ispirazioni di Paracelso, che era anche un grandissimo filosofo, oltre a essere un medico con delle visioni particolari. Allo stesso modo, quel tipo di impostazione viene dall'Oriente. Le famose scuole mediche indiane, cinesi, eccetera, sono scuole che ragionano in modi radicalmente diversi dalla nostra, incommensurabili, direbbe Kuhn, no? E quindi, ecco, c'è possibilità di ritorni, non c'è nulla che viene abbandonato a se stesso. Magari viene recuperato in un momento diverso storico, in un momento in cui gli equilibri sono diversi, in cui si apre un qualche tipo di passaggio. Simmel e Benjamin, da questo punto di vista, sono stati sfortunati perché sono vissuti in un momento in cui non c'era lo spazio per dire quello che dicevano. Loro hanno detto lo stesso ed è uno dei motivi per i quali li ammiro incondizionatamente. Hanno avuto il coraggio di andare contro quello che era il mainstream, no? Di dire cose che non erano accettabili al tempo. Tant'è che, appunto, uno si è suicidato cercando di sfuggire ai nazisti, l'altro è morto di cancro al fegato, non a caso, perché anche lì c'è niente di casuale. Appena ha vinto una cattedra, ecco là che insomma i costi sono piuttosto evidenti. Però noi siamo un po' più fortunati perché qualche spazio c'è. Io sono qui a farvi lezione dicendovi delle cose che sono fuori dal canone, radicalmente fuori dal canone. O in qualche modo in un altro tempo non avrei avuto una cattedra, quindi non posso che esserne grato. Però vi ricordavo l'altra volta, per esempio, Edgar Morin non è mai entrato all'università, non è casuale. È sempre stato tenuto fuori perché fa dei discorsi che nel paradigma non rientrano. Il nostro paradigma è quello. Ormai è costituito da una serie di assunti che tu non puoi negare tranquillamente. Li neghi pagando dei costi. Anzi, che puoi negarli oggi. Questo è già un grosso passo avanti, ripeto, perché in tanti casi ci sono censure, ci sono strategie di silenziamento, non che non stiano avvenendo anche oggi, questo credo che voi come scuola come classe magistrale dovreste saperlo. Noi siamo di fronte a un enorme tentativo di censura collettiva per quanto riguarda la cultura accademica, che si chiama ANVUR. Poi magari se volete ne parliamo meglio in un'altra occasione, oggi non è il caso. Però attraverso una serie di prassi, quali la valutazione qualitativa della qualità della ricerca, l'abilitazione scientifica nazionale, si sta facendo valere un discorso di emarginazione di coloro che non sono allineati. Radicale. Si sta facendo valere un discorso di sottomissione del pensiero al diktat burocratico e di potere. Perché nel momento in cui tu hai giovani ricercatori, che potreste essere voi, imponi quella che è di fatto una servitù di 6, 3, 6 anni a fronte di una forse conferma a seguire, tu che cosa farai come ricercatore che è sottoposto a questa forca caudina? Penserai liberamente o penserai ciò che vogliono che tu pensi? Che siano i tuoi danti causa, ossia il sistema più ampio accademico, eccetera, eccetera, eccetera. È un modo per soffocare qualunque tipo di eterodossia, no? È un modo per mantenere in piedi un'ortodossia che non regge più e quindi è diventato di nuovo poliziesco. Per un lungo periodo non è servito perché funzionava benissimo da solo. Oggi abbiamo bisogno del braccio armato del ministero perché questo accada. Ed è accaduto estensivamente. Il nostro settore, parlo di sociologia, durante le ultime volte ha visto una specie di mattanza, che non era dovuta soltanto alla censura, ma anche al fatto che noi siamo peculiarmente stupidi. Però al di là di questo, noi siamo riusciti a bocciare l'80% dei candidati a uno delle mandate dell'Associazione Nazionale, dell'abilitazione nazionale. Vuol dire che secondo i nostri celebri commissari, l'80% di chi insegna sociologia non è in grado di farlo. È carino, no? Sono quelle cose per cui tu dici, ma però è una bella soddisfazione, abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Ecco, dopodiché questo ovviamente ha delle ripercussioni concorsuali, ha delle ripercussioni di potere, di spazio di espressione, un sacco di cose. Quindi sarebbe credo interessante che ve ne rendiate conto, perché voi purtroppo spesso, mo, chiaramente esclusi i presenti perché non ne ho idea, ma non avete nessun tipo di sensibilità per la vita dell'istituzione, ma ne fate parte. E io sono anche convinto che voi siate il perché dell'istituzione, al di là di tutto. Anche se sono tra i pochi, perché forse non lo saprete, ma la didattica non viene valutata da nessuno. La didattica non interessa all'istituzione, anche se non dovrebbe far altro, perché in linea di massima dovrebbe essere didattica e ricerca, no? Quindi sono due cose e et, dovremmo fare entrambe. Però guarda caso, anche qui prevale un atteggiamento discriminante, per cui la ricerca conta molto anche perché porta soldi. La didattica è soltanto una colossale rottura di palle. Il che, dal mio punto di vista, non è proprio esattamente corretto, se devo essere onesto, quindi capite. E sarebbe opportuno che lo sapeste. Perché ne fate parte. Anche voi, purtroppo, spesso e volentieri vi comportate come si comporta l'uomo occidentale, ovvero sia, vi trovate qui, approfittate delle cose e ve ne andate, tanto a voi vi riguarda. Non è vero. Vi riguarda e come? Perché vivete qui dentro 5 anni. 5 anni sono pochi. Sempre nell'ottica del tempo, no? E magari potreste voler continuare ad avere a che fare con noi, perché tutto sommato l'università è bella, no? Uno dei motivi per i quali stiamo ancora qui a discutere è che è bello insegnare, è bello fare ricerca, è bello avere la possibilità di incontrarsi con altri. Però ci sono, no? Anche qui pro e contro, tanti pro, tantissimi contro, al momento più contro che pro, purtroppo, che è uno dei motivi per i quali ci si interroga spesso e volentieri del quale motivo continuiamo a perdere tempo qua dentro, no? Però di fatto questo è. Quindi questo alternarsi appunto di fasi, no, in qualche misura porta anche poi delle conseguenze pratiche, nel senso che, ecco, per esempio, l'istituzione universitaria, che era principalmente votata alla formazione di un ceto dirigente, un ceto intellettuale, una forma di cultura superiore, diventa improvvisamente l'ancella del sistema economico, nonché appunto una specie di azienda che deve produrre profitti. Come mai? È legittimo chiederselo, no? Come vedete, il paradigma ha delle influenze concrete, terribilmente concrete. È una economizzazione, un'aziendalizzazione. Abbiamo il consiglio d'amministrazione, che io mi auguro che sentano le mie lezioni e si rendano conto di quanto non li sopporto, perché gliel'ho già spiegato in tanti modi, ma sapete poi continuare a dirlo. Ma a voi vi pare sensato che un'università abbia un consiglio di amministrazione? Mi pare sensato che l'università scelga i suoi quadri dirigenti sulla base di capacità gestionali, ma se volevo fare il manager non ero andato a lavorare nell'azienda, così almeno incassavo qualche lira, perché tra l'altro c'è questo piccolo problema che abbiamo delle grandi pretese, ma paghiamo degli stipendi ridicoli a fronte di queste grandi pretese. Quindi, no, solo già mi sono sacrificato prima scegliendo uno stipendio che era un quinto o un sesto di quello che avrei potuto guadagnare nell'azienda, e dopodiché devo fare l'azienda? Ma davvero? Poi capite perché uno tendenzialmente via e manda a fanculo la gente, no? Perché non c'è scritto da nessuna parte che io debba fare il manager. Eppure faccio il coordinatore, faccio quello che organizza i progetti, faccio una montagna di cose che non hanno nulla a che vedere con quello che dovrei fare. Il che è anche divertente da un punto di vista delle specializzazioni, no? Se stiamo rompendo l'anima sulle specializzazioni fino al midollo, allora sono specializzato a fare qualsiasi cosa. Io che tipo di specializzazione è? Vado bene come dirigente, vado bene come manager, vado bene come coordinatore, vado bene come docente, vado bene come ricercatore. E la Madonna, è fantastico, sono bravissimo. Ecco perché sarebbe opportuno che capiste dove siete, perché siete in una situazione che è anche qui piuttosto schizofrenica. Richieste contraddittorie come se piovesse, più tutta un'altra serie di questioni meno divertenti sulle quali non vi intrattengo. Però capite che purtroppo, appunto, no, questi equilibri si vedono, non sono teorici, non è qualcosa di cui stiamo parlando a livello astratto. Parliamo nella prassi di cose che accadono in certi modi perché ci sono quei valori che vengono assolutamente e preminentemente portati avanti. Noi siamo in un regime diurno. Ora, noi dei regimi non abbiamo ancora parlato, però. Mi pare, a sto punto, se abbiamo parlato soltanto delle tre strutture, i regimi mancano. Per cui, cominciamo ad accennarli, poi rifiniamo la prossima volta. Ricordatemi, per favore, mercoledì prossimo, che abbiamo i regimi in sospeso subito, così ci leviamo direttamente. E, perché i regimi? Perché anche questa, tripartizione fondante che abbiamo visto dirò nelle tre strutture, quindi ricapitolando, strutture diaeretiche, strutture mistiche, strutture sintetiche, non è sufficiente a dar conto in modo esauriente dell'articolarsi del simbolo, perché il simbolo è polisemantico per definizione. Il simbolo è contraddittoriale, ovvero sia ospita in sé tensioni e significati che non sono riducibili gli uni agli altri e manco coerenti. Capite? Quello è il punto. Il simbolo manda per aria il principio di non contraddizione, che è un altro dei principi fondanti sui quali abbiamo costruito il nostro modo di pensare, che una cosa deve essere uguale a se stessa. Ci sono delle pagine di Galimberti su questo che sono di una bellezza assoluta sulla parola cavallo e l'idea cavallo, il fatto che il cavallo debba essere soltanto se stesso e non anche libertà, sfrenatezza, coraggio, irruenza e tutte queste cose, però di fatto lo è, che a noi piaccia o meno, le cose sono molto più di se stesse. E quindi uno dei motivi per cui le immagini vengono recepite con grande diffidenza dalla nostra cultura è questo, che l'immagine evoca uno sciame di significati e di altre immagini e quindi non è disciplinabile, mentre la parola che più o meno farebbe lo stesso, però si è riusciti a disciplinarla meglio, no? Sapete che esiste un senso proprio delle parole. E guarda caso tutti gli altri vengono chiamati sensi figurati perché tanto sono di secondo ordine e di nessuna rilevanza. Allora questo con l'immagine non ci si riesce a farlo, l'immagine è anarchica. Allora, per cercare di dare un minimo di possibilità di categorizzazione, Dirò aggiunge alle tre strutture due regimi: regime diurno e regime notturno. Ora, credo che ne ho fatto menzione più talmente vo tante volte senza ripensarci che non sapevate cos'erano, che più o meno dovreste aver capito. Ovviamente il regime diurno si fonda su cosa? Sulla luce, quindi è prettamente riferibile alle strutture schizomorfe. Il regime diurno è il regime dell'antitesi, è il regime dello scontro, è il regime del senza quartiere. Di conseguenza, se io affronto un qualche argomento, un qualche oggetto col regime diurno, gli darò alcune connotazioni e non altre. E quindi il simbolo in qualche modo si troverà ad essere un po' più riconoscibile come tale. per cui un simbolo diurno del regime schizomorfo è, per esempio, come dicevamo, la spada. Ma, per esempio, un simbolo diurno del regime non schizomorfo, del regime mistico, è la rete. Perché la rete, direte voi? Perché non ce lo ricordiamo quasi mai, ma la rete è anche trappola e arma, non è soltanto protezione e rifugio, non è soltanto immagine, come dire, positiva dei contatti e delle possibili interconnessioni come il web, per esempio, ha. No? Il web ci dimentichiamo regolarmente che è anche la tela del ragno. Noi ci sfugge sempre questa parte, però guarda caso, noi siamo invischiati nella tela. E questo è un approccio diurno, anche se lo neghiamo, anche se abbiamo falsamente accentuato solamente i fattori di interconnessione, di relazione. Che meraviglia! È meravigliosa questa rete. Sì, prego. Però vedete che se la prendiamo da un punto di vista immaginale, c'è molto di più, perché la rete non è soltanto la protezione che fa in modo che tu non ti schianti al suolo. Non è soltanto l'amaca nella quale puoi ondeggiare tranquillamente, ma è anche trappola e arma letale. Pensate al reziario, al Colosseo, che combatteva con la rete. Quindi, come vedete, no? Nel simbolo rete c'è tanta roba. Allora, se non lo specifico ulteriormente attraverso i regimi, continua a rimanere un simbolo contraddittorio, non contraddittoriale. Come? Da una parte la rete mi supporta, dall'altra mi intrappola? Sì, esattamente sì. Allo stesso modo in cui una spada può essere sia un'arma offensiva e mortale che un supporto. Se io zoppico appoggiandomi alla spada, quella spada è diurna o notturna? Non so se la cosa è chiara. È notturna, evidentemente. Perché è rivolta verso terra? Perché fa un'altra cosa rispetto a quella che io mi aspetterei faccia. Non serve a far male a nessuno, serve ad aiutarmi. No. Quindi, come vedete, tutti i simboli hanno un versante diurno e un versante notturno. Tutto è indifferentemente buono o cattivo, finché non lo guardiamo con un'ottica particolare. Quando adottiamo un'ottica, improvvisamente ci rendiamo conto. Allora, è plausibile che Internet non abbia alcun aspetto negativo? Se la consideriamo da un punto di vista immaginale, è pensabile che quella rete sia soltanto una grande opportunità per tutti? E non una trappola mortale anche? Credo che, sebbene ci fossimo illusi che fosse la prima, abbiamo poi scoperto che è diventata la seconda, o perlomeno che l'aspetto, diciamo, diurno, quello di appunto prevaricazione da parte di pochi. Adesso c'è un altro processo contro Google per abuso di posizione dominante, tanto per dirne una, no? Però sappiamo perfettamente che, o voi forse no perché siete piccoli, ma io sì, perché ho cominciato con le BBS, per cui figuriamoci. Quindi, noi sappiamo perfettamente che quello che era prima Internet oggi non c'è più. No? Prima Internet era una congrega di gente che faceva le cose per gli altri, che buttava lì quello che gli veniva a mente gratis, che non aveva nessun intento particolarmente economico. Dopodiché è diventato il regno dei cinque famosi Fang di cui abbiamo parlato, no? Quelli che si sono comprati qualsiasi cosa, che comprano qualsiasi cosa, che tanto possono farlo perché hanno delle cifre a disposizione. Google fino ad oggi ha pagato 8 miliardi di multa. 8 miliardi non sono una cifra banale, ma evidentemente a Google conviene. Rispetto agli utili che trae, 8 miliardi sono un prezzo pagabilissimo. Piuttosto di poter continuare a sfruttare i suoi dati in modo, come dire, oligarchico, no? E chi è in grado di competere con Google con questi dati, con questi strumenti e questi algoritmi? Nessuno. Quindi è chiaro che la rete c'è come, però appunto bisogna di chi ci casca dentro fondamentalmente. E noi caschiamo dentro alla rete che viene tessuta a suon di algoritmi da Google, da Facebook, da Netflix, da tutti quelli che stanno là fuori a profilare. Perché cosa credete che sia la profilazione, gli algoritmi di profilazione, se non una rete per pescare quelli che hai bisogno di contattare? Quindi, come vedete, non sarà molto scientifico, però dal mio punto di vista è un modo per comprendere le cose estremamente efficace. Il percorso immaginale, no? La rete si sta rivelando come diurna. Ce l'hanno presentata come notturna perché a un certo punto, da qualche parte, verso fine anni 70, c'è stato una specie di rigurgito, no? A favore della cooperazione più che della competizione, a favore della gratuità piuttosto che del costo e tutte queste cose, il 68, no? Momenti che hanno in qualche modo destabilizzato pesantemente l'ordine. Però poi c'è stata la reazione, e quella reazione, guarda caso, è stata spietata. Tutto quello che era stato fatto in certe ottiche è diventato altro. Quindi, mentre Internet doveva essere questa seconda opzione, la Second Life, non so se vi ricordate, no? Questo nuovo territorio dove finalmente essere liberi, potersi esprimere come volevi, adesso è diventato il luogo dell'omologazione, dell'odio prefabbricato. È diventato un luogo brutto per molti versi. Certo, offre delle possibilità, ecco, siamo qui a far lezione, quindi per carità, anche qui è TET, ci sono un sacco di cose interessanti che puoi trovare. Però nella gran parte dei casi vediamo che gli utilizzi sono passivi da parte di qualcuno e aggressivi da parte di altri, pochi, che ne traggono grandi profitti. Ma questo nella rete c'era già. Non so se capiamo la cosa. La rete non è mai stata soltanto un qualcosa di positivo, anche se ce la dipingono con tutta quanta la, come dire, retorica iconica della meraviglia, no? Pensate a quelli che ti fanno vedere i satelliti da cui partono questi raggi argentati e blu che avvolgono il mondo in questa splendida, no? Cornice, in questo splendido abbraccio di luce, tutto estremamente diurno. Tutto estremamente diurno, è proprio l'icona dell'angelo custode, che vuoi di più? Ti sta proteggendo con questa splendida rete di dati e di opportunità. Perfetto. Poi però di fatto quest'angelo è un po' quelli dei Neil Gaiman, che sono pazzi scatenati, feroci, cattivi, no? Angeli un po' particolari. Ecco. Quindi, come vedete, il modo di ragionare e la necessità del regime diurno e notturno sono tutte lì. No, noi possiamo capire molto meglio, nella prevalenza di un regime, come interpretare certi oggetti, anche se questi apparentemente sarebbero completamente diversi. Altro esempio e chiudo, la caverna. Prendete il mito di Platone, la caverna è un incubo, è un posto in cui sei segregato, nel quale ti vengono propinate menzogne e illusioni, è un disastro. Ma se voi prendete, non so, dei bellissimi romanzi, per esempio, che scrivevano tanti anni fa, una si chiama Mary Stuart, scriveva questi romanzi sull'infanzia del mago Merlino. Il primo si chiamava La grotta nelle montagne, e questa grotta era un posto meraviglioso, con una sorgente profetica, la grotta di cristallo. Sì, la prima era la grotta di cristallo, la seconda era la grotta nelle montagne. Con questa splendida sorgente che ti permetteva la conoscenza del futuro, era un rifugio. Ma la grotta non è necessariamente una trappola o un carcere. La grotta può anche essere un rifugio, a seconda del regime. Se tu sei tendenzialmente notturno, per te la grotta è il posto perfetto, perché è una protezione nella notte che è fatta di notte, dove c'è un piacevole tepore, dove sei nascosto e non nessuno ti minaccia, eccetera. Se tu sei diurno, una grotta oscura è un incubo. Però è sempre la stessa grotta. Non so se mi seguite. Quindi, questo diciamo. Ok, ragazzi, direi che per oggi bella martellata come lezione, sono contento. Vedete un attimo di ricapitolare se potete gli appunti, perché sennò rischiate di non capire più niente e cominciasse un po'. Comunque c'è la registrazione, adesso la metto online, e la prossima volta domani farà lezione Elena Savona, che è una vostra collega recentemente laureata magistrale con me, che vi parlerà appunto di una serie di aspetti sempre della questione ambientale. E noi ci vediamo mercoledì prossimo in presenza. Comunque sarò a lezione a Narni, chi vuole venire, chi può venire, e basta. Dopodiché ci vediamo next. Buon lavoro, buono studio a tutti e buona giornata.
Professore,
Dimmi.
posso fare giusto una domanda prima che
Ragazzi, non vi chiedo
facciamo?
altro ogni volta che mi collego. Sì che potete fare domande, cioè fatele,
No,
liberi.
volevo sapere rispetto al regime diurno o notturno, quello che mi è arrivato è come se il diurno avesse una componente negativa e il notturno invece una componente positiva. Ma è
No,
assoluto
dobbiamo dirlo
questo?
meglio, nel senso che io non amo particolarmente come è fatto il regime diurno oggi, quindi purtroppo ogni tanto mi faccio prendere la mano. Però sono dicevamo, se riprendi il discorso delle tette, sono due componenti necessarie. Il problema è che oggi, in particolare, c'è una tale preminenza del diurno che diventa effettivamente un problema. Perché la distinzione portata all'eccesso diventa, poi ne parliamo magari, ricordatemelo anzi, per favore. E da questo punto di vista ci dovrebbe essere sempre ai piedi della cosa, c'è un piccolo saggio che si chiama Riconoscersi. Fatemi la cortesia e leggetevelo per la prossima volta, perché c'è appunto il problema dell'eccesso di separazione. Visto che ci siamo, potrebbe essere una buona idea prenderne atto. Si chiama Riconoscersi cosa dicono le migrazioni delle comunità occidentali, c'è cioè il link, sempre lì, lo trovate online e in particolare l'ultimo paragrafo si concentra appunto sul problema della separazione non bilanciata da nessun altro tipo di istanza. Quando lasci libera la separazione va avanti ad libitum, non si ferma ed è un problema serio. Quindi è per quello, però cerco di articolare il tutto meglio la prossima volta. Ok?
Grazie.
Prego, figuratevi. Di nuovo, ragazzi, alla prossima. Addio.
Arrivederci.